volevo precisare che io sento tutti i giorni la vostra radio. State facendo una specie di campagna contro la parolaccia. La vostra radio, che io ascolto tutti i giorni, dalla mattina a Cospezia, fino a voi, fino poi a Cruciani e Parenzo, inondate la vostra radio di parolacce. Quindi voi non siete assolutamente abilitati a criticare chi dice le parolacce. Non siete abilitati.
Sei uno stronzo.
No.
Vergognati Milan.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
No, dillo tu subito il grido di battaglia.
Incredibile.
Incredibile. Vergogna, Pietro La Corte, vergogna.
That's Milan.
Tu, l'intelligenza artificiale, la vergogna.
And the horse you rode in on.
Ecco, giusto. Ricordiamo, caro Andrew Spanausi, il detto della scorsa volta, cioè
tu
vai, tu e il cavallo su cui
sei arrivato.
Sai
dove dicono questa cosa?
Dove? In Texas.
That's America!
Pensavo in Texas.
Anche.
No, allora mi dissocio dall'inizio di trasmissione che Pietro La Corte ha montato con una intelligenza artificiale posticcia. Buongiorno a tutti quanti. C'è Andrew Spanaus, signori, qui con noi. 9-10 minuti. Oggi è un giorno particolare. Voglio accogliere Andrew Spanaus in modo molto particolare. Buongiorno a tutti quanti, intanto agli ascoltatori. Vogliamo accoglierlo così. Vai Pietro La Corte, vai. Sei alzato. Alla mano sul cuore. Ma perché oggi?
Perché oggi?
Perché oggi?
Oggi è il 4 giugno. La festa della bandiera.
Che non è il 4 luglio.
La festa della bandiera.
4 giugno 44. Gli americani entrano a Roma e liberano Roma nella seconda guerra mondiale e portano la libertà agli italiani.
Da persone che parlavano come te, però.
Sì, esatto. Effettivamente sì. Vabbè, puoi cantare, se vuoi.
Through the night that our flag was still there, oh say doth that star-spangled banner yet wave. Mattina presto.
Sull'acuto. Sembra Albano.
And the home of the brave.
L'intervista di Massimo Fini ieri sul Corriere della Sera. Basta questi americani, basta, sì, la libertà, ma adesso basta. Basta il gioco americano. Se entri in un bar, dice Massimo Fini, e senti urlare in inglese, stai pur sicuro che non saranno mai inglesi, ma americani, americani, americani.
Noi non urliamo, parliamo ad alta voce per farci capire. No, sono gli inglesi che urlano, dai.
Vabbè. Vabbè. Dovremmo farlo un giorno, ti giuro. Tu sosterresti 15 round contro Massimo
15?
Fini. 15? Io faccio il gong qua. Massimo Fini versus Andrew Spanaus.
Facciamo un reassessment dopo 3-4, però benissimo.
Va bene, va bene. Signore e signori, ecco, arriva subito. Che pena, marchetta ai colonialisti. E viva 80 anni fa, la libertà, grazie agli americani. Però adesso basta. Adesso basta.
Basta, basta cosa? Ci cacciate? No, cosa volete fare?
No, non lo so. No? Cacciarmi?
Basta,
no.
Non volete più parlarne.
Vabbè, vabbè. Partiamo, dai, che abbiamo tanto da dire.
Supported by
Putin. No, questa è un'altra fake news. È tornato Pietro La Corte, eh? Avete capito, in regia.
Buongiorno a tutti.
In Grazie dei paragoni con Leslie Nielsen nella parlato la spuntata. La mattina presto, sono arrivato a casa tardi. Datemi un, dai, un po' di sconto, dai. Un'altra volta, quando arrivo il 4 luglio ve la canto bene.
Saluto anche DJ Luca ed Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione. Sì, sono passati veramente 80 anni, adesso navigate in acque un po' più perigliose lì negli Stati Uniti. Senti, ci spieghi un attimo che cosa sobbolle, dopo la condanna di Trump, attendiamo la sentenza?
La temperatura è alta, l'11 luglio c'è la sentenza, cioè la pena, anche se il giudice potrebbe rimandare in realtà, però c'è una grande discussione, cosa fare, mandarlo in carcere o no? E qualcuno dice, anche i democratici, non bisogna mandarlo in carcere così diventa un martire. Qualcuno d'altra parte dice no, bisogna mandare, a parte non andrebbe subito,
sì.
Però si annuncia la pena. Ho letto un articolo interessante oggi di Ruth Marcus, Washington Post, persona intelligente, ha detto dovrebbe condannarlo a 2 mesi di carcere. Due mesi di carcere. No, non per arrivare alle elezioni, tanto lo farà dopo le elezioni, e se vince dopo la presidenza. 2 mesi di carcere, perché è vero, altri sono andati già in carcere per lo stesso reato, che è della stessa sua, cioè legati a lui, no? E due, no, hai mancato di rispetto totale alla corte e al sistema giudiziario. Questa è l'idea. Perché è tutto buttato in politica adesso.
Eh certo, è tutto buttato in politica, ma davvero c'è il rischio, come ha detto qualcuno, di nuove ribellioni, qualcuno che si sarebbe già organizzando se va in carcere. Faremo quello che insomma abbiamo già visto 4 anni fa al congresso.
Penso che il rischio di questo nell'immediato sia abbastanza basso. Dico perché sono in carcere centinaia di persone dal 6 gennaio, sono stati processati oltre 1000, e quindi la risposta dello Stato è stata forte.
Sì.
E quindi hanno fatto capire che questa cosa l'hanno anche esagerata in alcuni casi, ci hanno mandato in carcere persone che non avevano fatto più di tanto, però hanno voluto dare un messaggio forte.
Ti faccio sentire, caro Andrew, una domanda a Joe Biden, il presidente americano, un giornalista che chiede: ma Trump pensa di essere un prigioniero politico e che lei, insomma, abbia complottato per mandarlo? La risposta di Biden non c'è, ma cercheremo di spiegarla perché è già diventata un meme. Intanto la domanda.
Mr. President, can you tell us, sir, Donald Trump refers to himself as a political prisoner and blames you directly. What's your response to that, sir?
Ecco. La risposta non c'è, ma cosa fa Biden che sta uscendo? Si gira e fa un sorriso, come definirlo questo sorriso che è già diventato
sornione.
Un sornione, ironico, è un po' alla Draghi.
Biden non vuole parlare pubblica troppo di questa cosa, vuole che tutti sappiano e si ricordino che Trump è stato condannato, ma senza essere accusato lui di calcare la mano.
Sì. E comunque questo succede. Però, caro Andrew, c'è anche un'altra notizia, poi ne parleremo oggi della trasmissione, parliamo anche di Europa, parliamo di altri temi, torneremo su questo, anche perché il buon Manera, sai, è ancora su un aereo anche oggi, quindi
gli auguriamo un viaggio bellissimo,
sereno,
tranquillo,
sereno.
Un pochino di turbolenza,
no,
giusto per spice it up.
C'è un altro grande tema che prima o poi dovremo trattare nel nostro podcast, e cioè il rapporto Stati Uniti migranti.
Come si chiama il podcast?
That's America.
Ah, okay, ecco. Sì.
E cioè Biden pare che voglia, in vista del voto, essere un po' più rigido sul tema migranti, quindi il confine lunghissimo con il Messico.
Con il Messico. Gli fa male la questione dei migranti, perché quando Biden è arrivato alla Casa Bianca, piaccia o no, il messaggio per tutti quelli che vengono dal sud è: lui è più umano,
sì,
rispetto a Donald,
sì,
Trump, no?
E quindi vuole un po' diventare,
vengono tanti, ha chiesto ai repubblicani di fare un accordo al congresso, una nuova legge, e hanno detto no, anzi Trump ha detto no, non gli diamo mica una vittoria così elettorale, e quindi Biden cosa fa? Deve dimostrare che fa qualcosa, fa un ordine esecutivo, no, per bloccare gli arrivi, cioè di fatto pone un tetto a quelli che possono arrivare a chiedere l'asilo, e li manda via.
Allora, caro Andrew Spagnauz, di questi temi parleremo 800 24 00 24. Io però voglio partire da un altro tema. Oggi una notizia un po' sotto traccia, se volete, ma una grande retata e maxi operazione dei carabinieri antidroga proprio questa mattina, che ha sgominato una base logistica a Roma. E tra l'altro tra gli arrestati c'è Marcello Colafigli, e vale a dire uno dei promotori storici della banda della Magliana. Ma se leggete oggi Repubblica troverete anche un articolo sulla vicenda molto importante da anni dell'uccisione di Diabolik, così viene definito, ex tifoso della Roma, era il 7 agosto del 2019, Piscitelli è stato freddato 7 agosto del 2019 al Parco degli Acquedotti a Roma. Trovate delle novità, ma tutto questo è un po' il nucleo, è il centro di un libro che sta avendo molto successo, scritto da una giornalista che forse conoscete come volto televisivo, soprattutto perché è conduttrice di Belve, ma ha scritto questo libro, Mala, Roma criminale, è Francesca Fagnani, che saluto con piacere. Buongiorno Francesca, grazie
buongiorno,
di essere qui.
Buongiorno, buongiorno Alessandro, ai tuoi ospiti, studio e agli ascoltatori, buongiorno.
Grazie di essere qui con noi. Mala, Roma criminale, per Sam, che io devo dire ho letto con una certa inquietudine, perché è veramente un avvitamento a spirale nel sottobosco di una Roma in mano a criminali di ogni tipo, di ogni risma, spacciatori, cravattari, assassini, mafiosi, stranieri, italiani. E non solo persone, pensate ai margini, oreietti, sì. Magari trovate anche dei pariolini, sì, che di notte fanno i serial killer. Cioè è uno spaccato inquietantissimo.
Inquietante.
Perché si parte da quell'omicidio però di Diabolik?
Parto da questo omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, ex capo ultra della Lazio, degli Irriducibili, perché questa uccisione, per cui diciamo ad oggi abbiamo il killer, ma non sappiamo diciamo chi sono i mandanti, o meglio diciamo io disegno un quadro nel libro facendo nomi e cognomi. Questo omicidio rappresenta un po' diciamo lo spartiacque, perché da quel 7 agosto in poi qualcosa a Roma è successo. È saltato un patto all'interno di un grandissimo cartello del narcotraffico che opera a Roma. Non parliamo di piazza di spaccio, parliamo di un cartello del narcotraffico con un vertice e con dei viceré sotto. Da lì diciamo una sorta di alleanza in qualche modo è saltata, e questo ha comportato una lunghissima scia di sangue, ma tutto questo avviene nel sottosuolo romano. È una violenza ferocissima, carsica, però, che ci riporta, e tu citavi proprio oggi la notizia dell'ulteriore arresto di Marcello Colafigli e di altre 28 persone. Colafigli appunto era uno degli esponenti di spicco della banda della Magliana. Tutta questa violenza ci riporta proprio a quegli anni là.
Tra l'altro inavvertitamente ho detto tifoso della Roma, non so perché.
Hai bisogno della sicurezza anche tu a questo punto.
No, tifoso della Lazio, Fabrizio Piscitelli. Cosa c'entrano anche gli albanesi in questa vicenda? Perché appunto conosciamo magari meglio, sì, tutte le mafie nostrane, sì, purtroppo però...
cosiddette tradizionali, sì, no? Beh, allora diciamo c'entra, perché ormai gli albanesi c'entrano un po' ovunque nella sottovalutazione generale. Sono partiti diciamo 15-20 anni fa nelle periferie romane e di base facevano i picchiatori nelle batterie, soprattutto per il recupero crediti, no? Poi sono diventati cosiddetti pugilatori, perché molti fanno i pugili, e oggi sono dei narcos importanti e riconosciuti che trattano direttamente con i cartelli sudamericani, tanto che le 'ndrangheta li riconosce come diciamo suoi interlocutori stabili. Tra l'altro con la 'ndrangheta gli albanesi condividono anche diciamo una sorta di codice sul quale giurano, e alcuni valori che almeno che loro ritengono tali, come ad esempio l'omertà e i legami di sangue. Ma i narcos oggi stabiliscono il prezzo della droga nelle piazze, insomma diciamo che hanno fatto un salto di qualità, e sì, quando un gruppo criminale fa un salto di qualità e un'ascesa così rapida, forse ci dobbiamo interrogare sul fatto che non ce ne siamo accorti in tempo.
Sì, infatti a un certo punto c'è questa frase, sembra Tijuana, ma non è Tijuana, è Roma, è Tijuana, città in Messico. insomma, non molto tranquilla.
Si parla di torture, con fiamma ossidrica, con gli aghi piantati nelle unghie, col bitume bollente, con persone che muoiono con referti. E cioè, muoiono per polmonite, sì, sì. Invece diciamo i medici non si sono accorti dei segni di tortura, questo voglio dire, c'è anche un clima di omertà e di connivenza a Roma molto forte. C'è una resistenza culturale a pensare Roma come città mafiosa?
È chiaro. Ricordiamo anche la recente inchiesta, c'è pure, Andrew che voleva fare una domanda.
Pure c'è questo legame con il calcio, una cosa che io non capisco, bene da americano, questa la malavita, sì. E il calcio, volevo chiedere, insomma, quanto è importante, sì. e può uno, cioè, è il calcio e l'appartenenza a una squadra che determina il gruppo nella malavita, o al contrario, uno deve per forza stare da una parte?
Ma allora, io più che di calcio come sport parlerei di curve, no? Di tifo estremo, di solito diciamo che si caratterizza per la violenza nei comportamenti, e questo fa sì che diventi un bacino ideale di reclutamento. Pensiamo ai picchiatori, no? Piscitelli aveva a disposizione una batteria di picchiatori, e molti dei quali li aveva reclutati in curva, oltre al fatto che poi avere a disposizione una curva vuol dire avere a disposizione un esercito per strada.
Quindi sono utili loro per il mondo della malavita.
E certo, intanto c'è un tema di spaccio molto forte, no? Solitamente nelle curve, sì. C'è un tema di violenza, no? Di riserva di violenza a disposizione, e quindi secondo me in questo senso si lega alla criminalità spesso alle curve, e non c'è una squadra in particolare. Poi ci sono delle tifoserie più violente, parlando sempre diciamo del tifo estremo e degli ultra, e altre meno, ma sicuramente diciamo a Roma la Lazio e la Roma si contraddistinguono da questo punto di vista, sì, da anni.
Quello che mi colpisce anche di questo libro, ripeto, Mala, Roma criminale, che è molto documentato, è proprio questa, l'estrema documentazione, immagino uno studio approfondito delle carte. Ci saranno, non so, 300 nomi e cognomi, quasi una mappa, sì, di quelle che se uno entra in una questura dovrebbe trovare esposta con tutte le ramificazioni. Io, sì, mi immaginerei a questo punto tutte queste persone saranno tutte in carcere, tutte sotto processo.
Molti sotto processo, moltissimi in carcere, non tutti quelli diciamo citati nel libro. I processi sono aperti, quindi insomma io ho costruito questa mappa, ho raccontato il sistema della criminalità romana, diciamo studiando gli atti degli ultimi 6-7 anni, e ho unito i puntini.
Esatto. Abbiamo letto sui giornali anche, io non so che cosa tu puoi rivelare di questo, di minacce, nel senso di, quando io leggo prese in giro da parte della malavita, che mi viene a dire, cos'è, hanno dei gruppi su Facebook nei quali, oppure intercettazioni, però in realtà insomma si parla di vigilanza attivata, non so, qualche guaio te l'ha portato, ecco, raccontare.
Beh, diciamo che è un libro molto esposto per, sia nella tesi diciamo giornalistica investigativa che sostengo, sia perché di fatto faccio nomi e cognomi, e soprattutto racconto le loro conversazioni, anche i doppi giochi, i tripli giochi che facevano tra di loro, e questo sicuramente, come ovvio e come bene, non fa piacere diciamo ai diretti interessati, sì, no, che lo leggono. Ci ho detto più di un mese fa, sono stata chiamata opportunatamente dai carabinieri, i quali mi hanno avvisato che c'erano diciamo degli atteggiamenti, dei comportamenti denigratori e ostili nei miei riguardi, che non significa, chiarisco, minacce, perché non ho ricevuto una minaccia diretta. Beh, ma però, ecco, sono stata avvisata di questo comportamento, e hanno ritenuto in prefettura di attivare questa vigilanza, che è altra cosa rispetto alla scorta, ovviamente. Sì.
Ma qualche dispiacere, disappunto a livello più istituzionale, cioè, se sei riuscita a raccontare, a raccogliere tutti questi nomi, un po' di connivenze, un po' di coperture, forse ci sono.
Ma c'è una sottovalutazione, nel senso che io devo essere sincera, questo libro racconta di un cartello del narcotraffico dove diciamo la politica in questo caso specifico non entra, non nello studio degli atti non c'è, da questo punto di vista. Che poi, ripeto, certi fenomeni siano potuti crescere a dismisura in questo modo, ecco, questo sì che ci deve interrogare. Come mai? Come mai? Chi è che non ha visto? Perché, per esempio, quando un criminale di alta caratura viene arrestato, ha già predisposta una cartella clinica in cui risulta dipendente da droghe e alcol quando non ha toccato mai nulla, e viene spedito in comunità di recupero dove si trova con i suoi sodali, con champagne, ostriche, pesce e gli amici.
Ecco,
qualche legame, qualche legame, qualche
una
aiuto.
Distorsione, una distorsione, sì.
No, comunque io per concludere, secondo me l'importanza di libri come questi è che finché questi nomi e cognomi rimangono negli atti giudiziari, sì, per carità, vanno agli avvocati, alle parti, ai magistrati, eccetera, ma che vengano diffusi nei libri, che poi sta andando, sì, anche molto bene come libro, quindi vengono diffusi al grande pubblico, è lì che nasce un po' il fastidio, no?
Il riflettore
acceso, come si sa, su questo tipo di attività non piace per nulla.
No, non piace.
Grazie, sì, Francesca Fagnani.
Grazie, ciao.
Te,
per
grazie
essere
a voi.
Stata con noi. Ricordo il libro Mala, Roma criminale, edito da SEM, è da varie settimane, tra l'altro uno dei libri più venduti in Italia, scritto da Francesca Fagnani, che vi consiglio di leggere perché è davvero un viaggio abbastanza inquietante, devo dire. Allora, caro Andrew, noi andiamo un attimo in pubblicità, ci sono alcune cose che ancora ti potrei chiedere ancora, sempre di Anthony Fauci. Come lo chiami tu, Fauci?
Lo chiamiamo Anthony Fauci. Non hai sentito la differenza? Fauci,
però avrei detto Fossi. Il virologo, celebre virologo, che adesso è sotto processo, sono queste audizioni.
Chiamata audizione al congresso, quando hai il controllo del congresso, come hanno i repubblicani alla Camera,
sì,
tu puoi chiamare e indagare su qualsiasi cosa. E quindi vogliono chiamare, per esempio, il procuratore di New York, il processo di Trump. Chiamalo Fauci, con qualcuno con cui non sei d'accordo.
E tu puoi rifiutarti. Puoi anche rifiutarti.
Poi loro possono costringerti, se aprono un'indagine formale, sì, possono costringerti, e c'è chi si rifiuta. Steve Bannon è finito in carcere perché si è rifiutato di andare davanti a una commissione dei democratici.
Capito, ma mica è andato in carcere per essersi rifiutato.
Sì,
cioè, sì.
Contempt of Congress.
Che tipo di possibilità hai di poterti rifiutare?
Se il procuratore ti dice: Alessandro Milan, no, devi presentarti,
chiaro,
qua,
ma
e tu dici no, io non voglio.
Ma quello è il congresso, non è un procuratore.
Il congresso avrà una sua importanza.
Vabbè. That's America, signori. Andiamo in pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
And the home of the brave.
Panaus, una via di mezzo tra Albano e Baglioni.
Mamma, mamma, mamma.
Sono più baritono, dovete lasciarmi cantare più basso.
Il baritono, ma senti un po', ma abbassa la cresta.
Faccio lezioni di canto.
I think you're mad, you're mad.
Buongiorno Alessandro e good morning a Andrew Speakerspan. Sentite, ma non è che gli americani possono rientrare un'altra volta a Roma e ci tolgono di mezzo Manera? Però no, dove sta Manera a Roma? Che così la andiamo a trovare con uova fraciche e pomodori, glieli tiriamo appresso.
Domani dalle 9 alle 11 Leonardo Manera trasmetterà da Roma. sede in Piazza Indipendenza, boh, 23, la sede sole 24 ore, quando entra alle 9 o poco prima delle 9, quando esce dopo le 11, potete accoglierlo come merita di essere accolto a Roma con grande entusiasmo, grande gioia,
felicità. Striscioni.
Striscioni.
Questo è un messaggio per Milan e Spanhauser, soprattutto per Spanhauser. Io mi chiamo Laura Parker e sono inglese. Adesso vi spiego come parliamo noi e come parlano gli americani.
Bene.
I would like a glass of water, please.
Che cosa?
Please, can I have a glass of water? Questa è una britannica. Can I have a glass of water? Please, can I have a glass of water? Questa è un'americana. C'è una netta differenza.
Sì.
Buongiorno.
Comunque Spanhaus, però non è Speak and Spanhaus.
No, il migliore era sì, quello che dice Speak and Span. Sai cosa vuol dire Speak and Span?
Beh, da noi è un detersivo, è una pubblicità.
No, vabbè, speak dai,
and, lo Speak and Span.
Mancanza di cultura, dai.
Dai,
Speak and Span vuol dire pulitissimo, splendente.
Infatti,
Speak and Span.
Ecco perché l'hanno chiamato
mi piace,
Speak
mi piace.
Span.
Can I have a glass of water?
Very British, very British. Deve essere un po' più British, Andrew.
No,
questo è sguaiato, glass of water.
May I have some water, please?
D'altronde, gli studenti dell'Alabama settimana scorsa hanno dimostrato
water.
Che parlano molto, molto americano, giustamente.
Americano, però in realtà nel sud c'è... Se, nei secoli era, l'accento inglese era rimasto un po' di più perché avevano una visione un po' più aristocratica,
vabbè,
sai, alcuni nella società
alcuni,
del sud
alcuni.
Senza
senti,
offesa Laura Parker,
no.
Tra l'altro omonima di una grande mia amica di tanti anni fa,
americana però vabbè. E ci chiami Laura, magari facciamo anche un, potremmo anche fare un colloquio tra una British e un American.
Facciamo, diciamo le
vediamo
stesse cose,
diciamo le stesse cose, vediamo come la pronuncia,
come
la pronuncia.
Facciamo.
No, beh, io allora lascio a maniera
Fauci.
Questo Fauci. Allora, abbiamo parlato un pochino del processo Trump, abbiamo vedi che un po' mi sono processo Trump.
Trump. Vabbè,
mi sono un attimo, sì. Ammalato, adesso ritorno. ritorno in me. C'è un altro processo che vede un Biden a processo. Attenzione, il figlio Hunter Biden non
Hunter.
È uno stinco di santo, nel senso che è uno che ha avuto un po' di problemini di droga, eccetera. E quindi questo processo, chissà, non è proprio il processo a Joe Biden, al figlio.
Però... Al figlio. I repubblicani hanno da tempo cercano di inchiodare Biden per la corruzione di famiglia, però non sono riusciti a dimostrare molto. Quindi non ha funzionato, hanno dovuto lasciare stare. Però al figlio loro sono riusciti l'anno scorso a bloccare un patteggiamento che il figlio aveva fatto. Il figlio faceva un sacco di droghe, ha avuto un periodo così, e lui aveva comprato una pistola. Mentre era nello stesso periodo che usava droga, e quindi quando compri la pistola devi firmare per dire che non,
certo.
Non sei un deficiente, non usi droga, e lui quindi questo è un reato, ha mentito. Allora, di solito nessuno va in galera per questa cosa, però siccome figlio di Biden quelli hanno detto sì, ma i procuratori
scusa,
vogliono fare il patteggiamento.
Faccio l'avvocato del diavolo, allora nessuno va in galera, allora abbiamo spiegato che Donald Trump è condannato perché ha mentito, non tanto per avere pagato per un rapporto sessuale.
Ricordiamo, ha voluto dedurre la spesa, quindi non potevi farlo di casa,
un reato,
non potevi farlo
fiscale,
di tasca tua, non potevi
reato,
semplicemente pagarla.
Un
no?
Reato fiscale, e comunque ha mentito dicendo no, ha pagato l'avvocato, non ero io, eccetera. Quindi è la menzogna, è un po'.
Nessuno ci ha creduto proprio.
Ho capito.
E lui, che
Hunter
ne sapevo
Biden,
io che ho firmato gli assegni per $400,000.
Hunter Biden, il figlio, ha mentito per ottenere
un
una pistola. Cioè il concetto.
Ma ecco, però c'è un altro parallelo. Quel reato di Trump, cioè l'aver mentito, falsificato i libri, di solito nessuno va in galera per quel reato lì. È un reato minore. Paghi un'ammenda. No. Però il procuratore di New York è stato furbo e lui ha detto questo è un reato serio perché è legato
alla presidenza,
influenzare la campagna elettorale,
certo,
tu hai nascosto qualcosa, e questa è la teoria un po' innovativa che molti hanno criticato dicendo
cioè,
è un po'
debole. Grazie a questa menzogna ti sei anche conquistato,
ti sei salvato dalla pubblicità negativa, e questo l'ha dimostrato al processo. Poi bisogna vedere, magari in appello qualcuno dice no, non dovrebbe essere un reato così, però per ora ha funzionato piuttosto bene. Però vabbè. Anche questo caso quindi di Hunter Biden però di solito ti contestano questa cosa se hai usato la pistola in un reato.
Ragazzi, ma in America sono pazzi. Sapete quanto rischia? Almeno leggo Hunter Biden per avere mentito sulla tossicodipendenza per prendere una pistola. Rischia fino a 25 anni di carcere.
Alessandro, quando io ti faccio una domanda,
possibile 25 anni
mi devi dire.
Ma ho capito, ma 25 anni? Ma allora se ammazzi una persona, cosa devi. Cosa
è
devi?
Uno di quelle leggi, come spiegavo, che viene utilizzata per beccare qualcuno che ha fatto qualcos'altro, no? Così sì. Aggiungiamo un po' di cose.
Vabbè, 25 anni. Ma in tutto questo, cosa c'entra Biden con Brandon? Prima mi stava spiegando questa cosa molto interessante, il buon Andrew Spanhouse, su Brandon e Biden.
Brandon e Biden, sicuramente abbiamo. Ma almeno un ascoltatore sarà entusiasta di questo detto,
sì,
qua. Si chiama Let's Go Brandon.
Let's Go Brandon.
Perché una volta a una manifestazione sportiva una parte del pubblico stava facendo uno slogan e il loro slogan diceva:
devi dirlo.
Fuck Biden, cioè fottere Biden, no?
Sì.
E invece l'annunciatore, the announcer, diceva: no, stanno dicendo Let's Go Brandon, parlando di uno di
cioè sentendo il pubblico
di un
che
pilota
dice...
delle macchine a questa manifestazione.
Ah,
no?
Ecco, ma ha fatto apposta.
È
questo...
diventato un meme. Cos'è un meme?
Un meme.
Aspetta,
ma questo telecronista, secondo te, ha fatto apposta? Cioè, sentiva benissimo fuck Biden?
No, all'inizio proprio non aveva capito. A meno così pare. Poi possiamo. Adesso lo troviamo, glielo chiediamo. Se l'ha fatta apposta.
E lui ha detto: il pubblico sta gridando, Let's go, Brandon.
Let's go, Brandon. È diventato un meme, no?
C'è un modo per insultare Biden
Biden. Quindi la gente
Brandon.
Addirittura mette le cose sulla macchina, no, i bumper sticker, sai cosa sono, sì, i bumper sticker,
sì,
sulla macchina,
sì.
No? E la gente addirittura fa così, e però la Casa Bianca è furba. Sai cosa hanno fatto? Hanno creato un personaggio.
Cioè?
Un personaggio si chiama Dark Brandon. Ok.
Cioè il Brandon scuro.
Brandon
Dark nel senso.
Dark Brandon, che è così, che adesso posterò. Posterò ecco. Subito su Instagram, così tutti possono
andate
vedere.
Andate su Instagram, no? Cercatelo così, Andrew Spanhouse, e lo trovate.
Dark Brandon.
Questo
sto postando in questo momento.
Cioè questo è fatto dalla Casa Bianca per auto prendersi in giro,
esatto,
in qualche modo. Vabbè.
Per prendersi in giro e dire sì, io sono un Brandon, il cattivo, il cattivo, il mastermind cattivo. E quindi sei tutto un gioco intorno a questa cosa.
Dai, andiamo al traffico e poi ritorniamo a questioni italiane, andremo a capire cosa è successo a Ercolano.
Uno, nessuno, 100 Milan.
L'intervista alla Fagnani, spero che prima o poi inviterete anche l'autrice del libro che da quasi un mese è il primo in classifica per le vendite, ossia Selvaggia Lucarelli. Grazie.
Io lascerei il programma a Spanhouse e a Forchielli, fuori Milan.
Ottimo.
Ogni tanto Manera, quando è contro Putin.
Vabbè. Alle 9.49 minuti, ora voglio salutare il direttore del Parco Archeologico di Ercolano, Francesco Sirano. Buongiorno, direttore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Eccoci, perché cosa è successo? Uno sfregio terribile, brutto, con un pennarello indelebile fatto da un turista olandese di 27 anni che è stato identificato. Cosa ha danneggiato esattamente, direttore?
Ha danneggiato un affresco che si trova in una delle stanze, un cubicolo della casa cosiddetta dell'Erma di Bronzo. La cosa peggiore è che questo signore portoghese che lavora in Olanda, conta il fatto che lui si crede anche un artista. Infatti ha lasciato il suo motivo firma, che è la scritta Camina, e ci ha onorato di questa cosa su un affresco, perché lui voleva addizionare, no, con la sua arte,
ha fatto il suo contributo,
cioè, incredibile, cioè, non è uno sfregio, sì, era come quelli, come dire, uno street artist che mette le firme, mette il suo tag, però l'ha fatto lì. Cioè, quindi dovremmo ringraziarlo, secondo lui dovremmo anche ringraziarlo.
Ma certo, ma come no? Il discorso è che appunto non fa onore proprio alla eventuale sua nascosta natura artistica, perché proprio non ha capito nulla del contesto, e soprattutto ci ha fatto un danno che lui sapeva forse di fare, perché non ha scelto, non so, l'atrio, che aveva tanti spazi simili disponibili, ma è andato in una piccola camera, forse pensando che non ci fosse la videosorveglianza. Invece noi, ringraziando il cielo, abbiamo un sistema che stiamo ancora implementando di videosorveglianza molto efficiente, e quindi è stato colto immediatamente dai nostri addetti, che hanno segnalato col ponte radio agli altri colleghi che si trovavano sul sito, e sono intervenuti immediatamente. E per sua sfortuna, e una degli addetti che è intervenuto conosce il portoghese, e quindi gli ha parlato
è proprio andata male. Questa Domus Romana, direttore, è datata in che anno? Cioè, giusto per...
Sì, è una domus del primo secolo dopo Cristo, che ha una sua prima fase ovviamente più antica, che parte già alla fine del secondo avanti, e che fa parte di un complesso di domus molto interessante, perché sono una attaccata all'altra, e quindi ci sono delle storie di proprietà, no? Molto molto particolare.
Insomma, quindi 2000 anni è venuto l'artista portoghese a sfregiarla.
Ma io non ho capito una cosa, cioè, quando ho guardato questa foto... Adesso non voglio fare il polemico, ma tutto intorno
ci sono altre scritte,
ci sono altre scritte, cioè tutte ingraffiate, il muro è tutto, è solo sull'intorno. Quindi o gli italiani sono bravissimi a sapere che la parte artistica non si sfreggia, no? O comunque insomma possiamo criticarli per dire che l'hanno fatto tutto intorno, però almeno hanno risparmiato quello.
Dunque, le scritte innanzitutto si fermano al 2005-2008, quindi sono delle rimanenze di un momento, diciamo, brutto della storia di questo sito.
Si vede un 97, infatti.
Sì, esatto.
E sono realizzate sulla parte di restauro, quindi una parte moderna, su intonaco moderno. Comunque il parco ha messo a gara, proprio da poco tempo è andata in gara, un progetto di manutenzione straordinaria che prevede proprio la rasatura di tutti questi obbrobri che si sono accumulati nel tempo, e che evidentemente forse nei decenni precedenti si è pensato non avevano quella urgenza che hanno avuto altre cose che bisognava fare in termini di conservazione. Comunque noi ora affrontiamo anche questo problema, e ci siamo già messi all'opera anche su questa pittura. Proprio stamattina cominciamo le prove per trovare il giusto diluente e eliminarla.
Ecco, ma appunto, direttore, la domanda conclusiva era questa: si può togliere questo pennarello, che è dato come indelebile, però forse con un diluente magari rovinando un po' l'intonaco, perché...
Allora, è questo quello che noi stiamo ora studiando. Per fortuna noi abbiamo una funzionaria che conosce bene questo problema, per averlo approfondito in altri contesti. Non siamo gli unici che sono beneficiati da questi artisti e da questi sfregi, e quindi abbiamo già una pista da poter seguire. e chiaro, è un pennello di tipo indelebile. Noi contiamo molto sul fatto che la superficie dell'affresco era stata trattata nel tempo con una serie di materiali che potrebbero aver rallentato l'assorbimento da parte della superficie che è porosa, quella dell'intonaco antico. Quindi per questo stamattina noi stiamo partendo immediatamente con le prove, perché prima agiamo e meglio.
Sì. E quando si dice pagherà lui di tasca sua, cosa vuol dire? Cioè, c'è una quantificazione? Cioè, ci sarà, allora, un processo? Verrà denunciato? È denunciato?
Allora, lui è stato già denunciato dai carabinieri, che lo hanno già segnalato alle autorità competenti. Io stamattina ho appena finito di vedere il testo della denuncia querela che faremo noi come parco archeologico. Inoltre la legge del gennaio numero 6 del gennaio 2024 voluta proprio dal ministro San Giuliano prevede un aggravamento delle pene, quindi lui dovrà subire un processo penale, ma soprattutto queste ammende che, a secondo della gravità del danno, nel caso suo, che è quello dell'imbrattamento, variano da 10.000 a 40.000 euro. Sarà il prefetto a stabilirlo e noi stiamo già quantificando ovviamente il costo della riparazione, perché questa sarà a sua volta addizionato a quello che lui ci deve dare, perché appunto chi fa questi danni deve veramente pagare di tasca sua.
Ma ha fatto un selfie, ha fatto delle foto, esatto, lui, no. Non si sa.
Allora, che noi sappiamo no, sappiamo solo che dalle telecamere si vede che lui appunto va in questa stanza e ha fatto prima una prova,
disastro.
Prima la prova in un angoletto e poi si è esibito in questa sua arte, che è fatta con queste lettere un po' prospettiche.
Le trovate. Direttore, noi la ringraziamo molto, la dobbiamo salutare. Grazie davvero, Francesco Sirano, direttore del Parco Archeologico di Ercolano. E andiamo al giornale radio.
Nessuno, 100 Milan.
È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute. Quando c'è la salute c'è tutto, basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me. Per fa la vita meno amara, mi so comprato sta chitarra e quando il sole scende e muore, mi sento un cuore cantatore. La voce è poca ma intonata, non serve a far una serenata, ma solamente a fa in maniera de fammi un sogno a prima sera. Perché mi sento un friccito nel cuore, tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore, fiore del là, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie e mi rintontoniva de bugie.
Come si chiama quello pseudo artista che ha spareggiato quell'affresco? Cammina? Cammina in carcere, va? Ma in America, non in Italia.
Ah, in America, perché è più...
Sono belle appassionate.
Perché è più duro in America.
Che Roma mia, ma ricordate.
Mila! Allora, uno così, che cosa vogliamo fargli? Lo lasciamo fuori, gli diamo anche ben servito, bravo, bravo. Io lo metterei in galera, ecco, per tutta la vita, guarda te.
Tutta la vita. Tutta la vita.
Hai scritto?
Hai scritto tutta vita ergastolo. Mamma mia, ragazzi.
Possiamo avere una franchigia, perché sì, quando ero giovane io scrivevo sui autobus, per fortuna non sul...
Ma tu infatti le carceri americane le conosci. Galeotto, Beh, iniziamo questa seconda ora di Uno Nessuno 100.000 con un grande omaggio a un grande attore italiano. La faccia del terrore,
aia.
Nino Manfredi, 20 anni fa.
Mi devi fare le multiple choice questions, cioè mi devi dire, giusto, questo è di Alberto Sordi, Nino Manfredi o Vittorio Gassman.
Sì, allora tu
ci potrei arrivare.
Hai un 33%.
Da dove canta, perché me sento un friccito nel cuore. Da dove sogna, perché nel petto me ce naschi un fiore.
Allora, con Andrew parlavamo fuori onda anche di tutta questa polemica, o meglio diatriba, sulla questione della sovranità europea, no? L'appello del Presidente della Repubblica, la risposta del leghista Borghi che ieri era di Simone Spezia, ma insomma questo tema c'è ancora. Tu che ne pensi, tu da americano, questa idea della sovranità europea, la sovranità italiana?
Io ho scritto in passato un libro, insomma, proprio sulle contraddizioni dell'Unione Europea, questo in inglese. Adesso tra l'altro comincio a scrivere un libro per quest'anno in cui affronto un attimino anche la questione d'Europa, ma io ho sempre avuto questo dubbio. Cioè, l'Europa si è cercata di fare una Costituzione Europea a un certo punto, ti ricordi?
Sì. No?
Hanno fatto un referendum in Francia e in Olanda, bocciata. Quindi cosa si è fatto? Si è fatto il Trattato di Lisbona. E così i parlamenti hanno votato senza un grande dibattito pubblico. E quindi si dice sempre, l'abbiamo scelto noi l'Europa. Sì, avete scelto senza molto dibattito pubblico. Insomma, quindi la sovranità, se appartiene al popolo, forse bisognava consultare il popolo. Quindi io per questo, insomma, qualche dubbio sulla sovranità europea al di sopra di quella italiana ce l'ho.
Ma ieri ne parlavamo anche con Maurizio Bianconi, che figurati su questi temi batte molto, no? Io contestavo dicendo, ma non è che è una questione di classifiche, cioè che la sovranità europea valga di più della sovranità nazionale, no? Ma se noi deleghiamo con i trattati alla Commissione europea tutte una serie di tematiche, per esempio quelle riguardanti i parametri economici, i parametri fiscali, è una forma di sovranità.
Ma viene attraverso un regolamento, tra l'altro,
certo,
un regolamento,
ma è una
non
forma
in un trattato,
è una forma,
sì,
di sovranità, cioè di certo, perché sovranità per me vuol dire anche stabilire delle regole sotto le quali tutti devono stare, no? È una forma di sovranità. Poi forse è il termine sul quale si può discutere.
Il termine sicuramente, consacrare la sovranità, non so se presuppone, cioè competenze, puoi parlare di competenze condivise,
bene,
competenze
perché...
concorrenti, ma sovranità presume proprio una forza, indipendenza. Che...
Allora faccio il complottista dall'altra parte, ma perché in Italia per il fatto di andare a votare legge nel Parlamento c'è la sovranità che appartiene al popolo? Perché c'è scritto nella Costituzione? E noi andiamo
perché
a votare. E va bene, allora votiamo anche per il Parlamento europeo. Votiamo adesso questo weekend.
Sì, si vota
legge
meno per il Parlamento europeo che per il Parlamento italiano. Quindi nella classifica della sovranità vince l'Italia.
No,
ecco,
ho capito.
Quindi,
però se
quindi caro senatore Borghi, possiamo stare tranquilli.
Va bene, se sovranità significa andare a votare per eleggere i propri rappresentanti, lo facciamo in Italia tanto quanto in Europa. Andiamo a votare adesso, no? Se quella
si
è sovranità.
Ma sovranità, non so se devi definirlo come per forza, cioè c'è una scelta di chi deve avere le competenze sulle cose. Allora, adesso di fatto l'Europa ha un sacco di competenze.
Appunto.
E quindi giustamente
ha una sua quota,
quindi giustamente
di sovranità.
L'Europa non è del tutto antidemocratico, questo è chiaro. Il processo di creazione dell'Europa però è mancato parecchio di democrazia.
Questo tema trova uno sviluppo oggi sui giornali, perché se voi leggerete i giornali, per esempio Repubblica, Il Fatto Quotidiano, mettono molto l'accento su questo. Il direttore del Messaggero, o meglio l'ex direttore Alessandro Barbano, non è più direttore appunto da ieri, secondo i rumors, secondo le indiscrezioni sui giornali. È stato fatale, insomma, per la poltrona del direttore. Alcuni editoriali, nello specifico quello di ieri, nel quale di fatto Barbano sta dalla parte di Mattarella, insomma, dicendo la sovranità, sì, europea, e questo all'editore non sarebbe stato gradito. Ma questi sono ovviamente retroscena. Non sappiamo
se è così, però sappiamo che in effetti ha scritto così, sappiamo che l'editore è Francesco Caltagirone e viene considerato vicino al governo, al centrodestra, e se deve avere una linea editoriale, secondo me è legittimo. Hai un direttore di giornale, puoi dire, insomma, io ti faccio fare il direttore perché esprimi più o meno la nostra posizione, certo. Non vuole esprimerlo, ha tutto il diritto di non farlo, ma a quel punto si mette in discussione il suo posto, no? Come ma tu anche... per esempio, tu fai esattamente, esatto, quello che ti dicono,
no. Ma chi ha la voce, la famosa voce?
Io ho sentito parlare di questa voce da sopra.
Sentia, tra l'altro mi pare che anche in America il Washington Post hanno cambiato il direttore,
il direttore del Washington Post è andata, sì.
E quindi voglio dire, non venire qua a dare lezioni. Fabio dalla provincia di Lecco. Fabio, buongiorno. Fabio,
no, buongiorno.
Prego.
Sì, insomma, no, niente, io volevo parlare sul discorso ancora dei graffiti, sì, nel senso che chiaramente la cosa è esecrabile, deve pagare quello che c'è da pagare, però la mia domanda è un'altra e credo Andrew potrà sostenermi in questo.
Vediamo.
La dottrina Giuliani sosteneva che non ci dovevano essere vetri rotti perché, sì, così si... Esatto. Allora, io vorrei capire com'è che dal 2005 tutto il muro è deturpato al di fuori della Fresco, ecco, e nessuno l'ha rimesso a posto.
Vabbè, bravo, questo ci diceva il direttore, si sta facendo. La teoria del vetro rotto, ricordiamo, quando era sindaco Giuliani, se tu trovi un vetro rotto in una via sei portato a romperne un altro.
Bisogna
se
invece... sistemarlo subito, altrimenti, esatto, succede che la cosa si prolifera.
Che e infatti... un pochino è vero, secondo me, nella civiltà quotidiana delle strade. Tu trovi un escremento di cane e dici, ma allora qua
beh,
il cane...
anche gli altri. No? E quindi questo portoghese / olandese ha visto tutti gli scritti intorno e ha detto, ma questi pirla non sanno neanche dove
centrare,
scrivere, si vede
sanno,
molto meglio qua,
non sanno neanche fare il centro, sì,
sì, ma io concordo, bisognava, vabbè, ci ha detto direttore che ci stanno lavorando per farlo, sì, è passato un po' di tempo, una ventina d'anni,
ma lo faranno, guarda qua l'americano vuole tutto subito, dai andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Che fanno sfregi alle nostre opere d'arte, non chiamateli artisti neanche per scherzo, sono vandali, sono delinquenti, questo è il termine esatto, delinquenti.
Mira, andiamo avanti col buonismo finché tocca agli altri,
quando avrò una Domus Aurea o una Domus Romana in casa e qualcuno me la sfreggerà, effettivamente toccherà anche a me. Ha toccato anche me, se è patrimonio artistico, persino Andrew Spanhaus ha toccato, essendo un patrimonio dell'umanità, immagino, no? Consideriamolo così.
Milan, te l'ha spiegato l'ospite ieri, sì, il tuo amico.
Cosa?
E noi non siamo sotto una sovranità europea, c'è solo la moneta.
Sì, Bianconi dice l'unica sovranità europea, l'unica, tutte le questioni sono le questioni economiche e finanziarie, guarda caso la moneta.
Il trattato, i trattati europei
anche
dicono...
i migranti, per dire, come ci si comporta sui migranti, si discute a livello europeo, poi
i
magari non si trova.
I trattati europei dicono, all'inizio ne dicono, sono sei ambiti di esclusiva competenza dell'Unione Europea, esclusiva, che sono unione doganale, regola concorrenza, politica monetaria, risorse biologiche del mare e politica commerciale.
E quello è una forma di sovranità. Su questo è sovranità.
Lo è. Allora. Ma è, la e domanda è come ci si è arrivati a dare questa sovranità?
Sì, certo. No? Tu vai alla radice del come ci si è arrivati, ma che ci sia una forma di sovranità in quegli ambiti e che ci siano poi delle sovranità nazionali, insomma, tutto si può mettere insieme.
Secondo me il punto è questo: sei un politico. Vuole, soprattutto durante la campagna elettorale, mettere in discussione questa scelta, ha tutto il diritto di farlo. Non è che si può dire no, l'abbiamo già scelto. Se il politico vuole parlare, dice io non sono d'accordo, che non sia d'accordo. Poi vediamo quanti voti prende.
Uno degli ambiti in cui c'è esclusiva competenza sovranità europea è appunto uno sui mari.
Sulle risorse biologiche del mare.
Ecco, vedi.
Nel quadro della politica comune della pesca.
Ecco, a questo proposito parliamo di mari e lo facciamo con un allarme che è stato pubblicato dai giornali. Già il nome è così, il vermocane. Il nome non è dei migliori, vermocane, ma salutiamo.
Ho sentito porco cane, ma non è vero.
Michela D'Alessandro, che è ricercatrice all'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale. Buongiorno D'Alessandro. Eccoci.
E buongiorno a voi.
Benvenuta. Allora, intanto, che cos'è? Partiamo dalle basi. Il vermocane. Abbiamo letto di questo tipo di minaccia sui nostri mari.
Sì, il vermocane, il nome scientifico è Lermodice carunculata, è un anellide marino appartenente alla classe dei policheti. Questa è una specie che è presente nel Mar Mediterraneo da tantissimo tempo. Le prime osservazioni, le prime catture risalgono a 1830, quindi pensate, da tantissimo tempo. Solo che ultimamente, con il riscaldamento delle acque, ha assunto un carattere invasivo. Quindi si trovano grosse abbondanze, sì. E il problema al nostro istituto in realtà è stato sollevato proprio dai pescatori, che sono venuti da noi allarmati per la grossa quantità di organismi che rimaneva incagliato, intrappolato nelle loro reti quando appunto venivano lasciate in acqua.
È conosciuto anche come verme del fuoco, non so se ovviamente non sono i nomi scientifici. Come è fatto? È una cosa, potete trovare ovviamente le foto, no? Sta sul fondo e
sta sul fondo, sì, è grosso, striscia, e diciamo che la media di questi organismi di lunghezza è di 20-30 centimetri, ma ci sono stati avvistamenti anche di organismi più grandi che arrivano anche fino a un metro. Di grandezza.
E ha delle setole
ha tantissime setole, sì, infatti il termine polichete è il fatto che appunto hanno tante setole. All'interno di queste setole sono presenti delle tossine se vengono appunto a contatto con l'organismo umano possono generare dei bruciori, degli intorpidimenti, delle leggeri febbri, dei fastidi fondamentalmente locali e abbastanza temporanei. Sì,
ma vengono vicine proprio alla spiaggia dove siamo noi, esatto, rischiamo di vederle tanto.
E anche di pestarle.
Allora, sono stati avvistati anche in acque piuttosto basse, è anche vero che il vermocane è un predatore pressoché notturno, quindi diciamo che di giorno se ne sta rintanato sotto gli scoglietti, sotto i massetti, per poi uscire di notte.
Quindi
diciamo che attualmente non c'è attualmente non c'è nessun pericolo, nessun allarme per condurre bagni, attività ricreative, snorkeling, immersioni. Possiamo fare tutto ciò che vogliamo in tranquillità, come abbiamo sempre fatto.
Però giustamente
se lo vediamo non lo tocchiamo, sicuramente.
Non tocchiamolo se prima bisogna riconoscerlo. Intanto lei giustamente ha fatto notare che sono stati pescatori a segnalare questo, sì. Perché se entrano nelle reti sono anche grandi predatori, cioè si mangiano il pesce, ecco questo.
Sì, attaccano il pesce, sì, purtroppo è così, attaccano il pesce e i pescatori ovviamente poi hanno anche delle perdite economiche perché il pesce mangiato lo sì. ributtano
oltre
in acqua.
A rischiare se lo toccano, certo.
A rischiare per se lo toccano, ovviamente se loro stesso salpano le reti senza rendersi conto che c'è il vermocane all'interno, spesso vengono punti, sì. Devono sempre indossare guanti, mi dicevano che lo smagliano con delle pinze o delle forchette in modo da evitare il contatto e farlo ricadere in acqua.
Darà fastidio anche agli altri pesci a questo punto,
sì,
dentro la rete.
Esatto. Beh, sì.
Sì, 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 se li mangia, li mangia. Sì, no, perché chiaro. Loro ormai sono lì ammagliati, fermi, immobili.
Il fatto che si siano moltiplicati, c'è una spiegazione oppure?
Sembra sia dovuto al riscaldamento delle acque. La spiegazione scientifica che attualmente ci diamo è questo, il riscaldamento delle acque.
Ma io ho letto che c'erano nel canale di Suez soprattutto, ma come mai sono nel canale di Suez? Non è che vengono da altri ambiti più naturali?
Allora, probabilmente loro sono entrati
sono passati da lì, da qualche parte.
Sì. Allora,
ecco,
ci sono
ci
tantissimo...
pidazzi, ci vuole il protezionismo.
Sì.
Sì, l'idea è quella che siamo venuti da quei mari. Vabbè, però almeno quello che possiamo dire, perché
probabilmente dall'Atlantico, però poi erano confinati, ecco, in determinati settori del Mediterraneo e poi si sono espansi.
Quindi sono soprattutto nei mari nostri, del nostro sud, ecco, Sicilia, Puglia, Calabria. Per concludere, il tema è cosa fare quest'estate, perché sa, noi giornalisti abbiamo questo difetto di fare un po' gli allarmisti. L'ho notato. No, è talmente...
Ci sta dicendo che se non vai
invece giustamente noi abbiamo letto paginate sui giornali, abbiamo chiamato un'esperta che ci ridimensiona o ci dà la giusta dimensione della questione. Cioè, quindi stiamo tranquilli, non è che è l'estate del vermocane, sa, i giornalisti adesso cercheranno il primo che verrà appunto dal vermocane per dire ecco attenzione al vermocane. Bisogna trovare anche un po' delle...
Alessandro, stai tranquillo, troveremo un'altra cosa, un altro allarme prestissimo, no, dovuto sicuramente al riscaldamento globale, no, e ne parleremo.
Ecco, lei ci vuole, insomma, ci ha posto la questione nei giusti termini, è un problema per i pescatori.
Sì, sì.
Però insomma state tranquilli voi che andate al mare quest'estate, possiamo dire così.
E infatti vi ringrazio per questo, per avermi dato l'opportunità di parlare e per cercare appunto di ridimensionare il fenomeno. Il problema c'è, a pagarne il prezzo più grande è i pescatori. Di giorno è difficile incontrarlo, però stiamo attenti. Magari se lo vediamo sicuramente, lui si fa riconoscere perché è coloratissimo, è grande e coloratissimo, quindi non si può non vederlo. Se lo vediamo facciamo attenzione, semplicemente questo, non lo tocchiamo e se sappiamo che lì c'è facciamo attenzione e basta.
E basta. Grazie davvero Michela D'Alessandro, ricercatrice all'Istituto Nazionale di Oceanografia Geofisica Sperimentale, grazie per essere stata
Thank
qui,
you.
Ci ha spiegato come stanno le cose. Caro Andrew,
sai che ho fatto un corso di oceanografia io
anche
all'università,
quello.
Sì.
Sì, ricordiamo che nell'università, come ci hai spiegato, ci sono anche i corsi, credo lo scopriremo in una puntata, non voglio spoilerare troppo, presso in
That's America.
Ci sono anche i corsi di, tipo, hai fatto un esame di
tennis.
Come di tennis?
Ho fatto tennis, ho fatto oceanografia, ho fatto matematica, fisica e sono laureato in filosofia.
Ma come l'esame di tennis? Scusa, avrai giocato a tennis?
Deve essere una well-rounded person, dice, vuole essere un uomo di nascimento, devi fare tutto.
No? Vabbè, avrai giocato a tennis. Ma
io ho giocato a tennis, mi hanno insegnato a giocare a tennis.
Sì, ma l'esame di tennis.
Vabbè, devono vedere se stavo attento o no.
Ma porca miseria. Ma perché succede tutto questo?
That's America!
Va bene, dai. Andiamo alla borsa. Anzi, facci un bel lancio sulla borsa. Come si annunciano?
Ai ai ai, la correzione sta arrivando.
No, no, facci un annuncio sulla borsa. Come la
non
farebbe?
Non arriva mai nell'anno elettorale, lo sai.
Non arriva.
No.
Come farebbe una TV americana?
Come farebbe una TV americana a parlare della borsa?
Sì, come lancerebbe la borsa?
Mettiamo Maria Bartiromo, fammi sentire come racconterebbe i mercati finanziari.
Sai che non ho proprio idea di come lo fa Maria Bartiromo, la guardo solo per cose politiche.
Ma tu, però tu fai l'annunciatore.
Faccio l'annunciatore.
Come? Non sa niente.
Let's go see what's happening on Wall Street.
No, come Wall Street? Ma
così si dice.
Ma americanocentrici.
Ma così si dice.
Ma ho capito.
L'America si direbbe così.
D'altronde sempre lì guardiamo tutti.
Non è che dicono let's go check out the MIB 30.
Non è che non esiste più.
Non esiste più, esatto.
Ma vuol dire siamo in Italia, perché dovremmo dire guardiamo cosa succede a Wall Street?
Ma questi sono gli ospiti che inviti tu.
Mi ha chiesto cosa direbbe negli Stati Uniti, mi ha chiesto di Maria Bartiromo, non direbbero guardiamo la borsa italiana.
Vabbè, effettivamente
perché
la
sigla ci discriminate.
Però anche la sigla.
Però quando lo spread era 570 ci guardavate come?
Però debbono anche la sigla e la campana di Wall Street, effettivamente.
Esatto,
dovremmo cambiare quella questa sigla.
Lo so, però ogni tanto ancora qualcuno la sua, quando c'è qualche debutto.
Volete essere sovrani? Bisogna lavorarci.
Bravo, via.
Nessuno, 100 Milan.
Ma che c'è, il gas a te?
Ma no, signora, adesso l'ho spento.
Adesso l'ho spento? Ma tu sei pazzo. Ma lo sai che è peccato mortale, una vita è sacra. E per che cosa poi? Per una cosa che tra un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi nemmeno ti ricorderai più. Te l'ho detto, caro Tommaso. Bisogna aspettare e passa. Non ci si uccide per amore. Basta solo aspettare. Aspettare.
Allora io non mi uccido per amore, mi uccido per impazienza, va bene così? Che non ce la faccio ad aspettare.
Qui non mi freghi, eh.
Chi è che canta?
Pino Daniele. Easy. Dove sono? Mi sa di avere, forse ho visto anche il film,
Forse in Africa. Che?
Non ricordo il nome, la...
Pensavo fosse
amore.
E invece?
Invece era
un giorno Calesse.
Un Calesse.
Vabbè.
Francesca Neri. No, come si chiamava l'attrice?
Bravo.
Perché penso al futuro. Tu dimmi quando siamo angeli che cercano un sorriso. Non nascondere il tuo viso, perché ho sete ancora.
Ma perché? 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 No, non rispondermi. Perché? Perché oggi questa canzone? Perché? Perché?
Perché oggi Pino Daniele.
No.
No. Massimo Troisi?
Sì.
È il giorno in cui è morto Massimo Troisi. Ma perché dovete ricordare la morte? Facciamo la nascita.
Vabbè, anche ogni tanto la nascita, ogni tanto. È la ricorrenza.
Me lo segno.
Esatto. Hai capito? Conosce,
Tu dimmi.
Adesso è saltato fuori anche il vermucane, molassa di mano.
Ma infatti, no, non è saltato fuori, c'è sempre stato.
Non l'ho visto. No. È stato nel canale di Suez.
Vermucane è la classica vermara che si usa come esca per i tonni. Da sempre c'è nei mari, è tipo una processionaria del mare, ecco. Tra le altre cose è un'esca pregiatissima, costa 35-40 euro il chilo, se vi ricordo bene, tempo fa, quando lavoravo in una scuola SUV, insomma. Non c'è nessun allarme, ecco.
Chissà che mal di pancia prova a mangiare quella cosa, povero tonno. Qualcuno deve stare dalla parte anche degli altri pesci, eh.
Più che altro, insomma, però andrà trattata, non so se è la stessa. Sì, non è lo stesso, perché credo che il vermo cane non possa essere toccato come la vermarmo. Va bene, noi avevamo... Ah, certo, c'è il ministro Lollobrigida che ha detto... Vabbè, ma la facciamo sentire a parlare. Sai che c'è tutto il tema della cannabis light?
Sì, sì.
No? Non hai sentito cosa ha detto Lollobrigida?
Ho sentito.
Vabbè, facciamo sentire gli ascoltatori.
Non punto a trasformare i nostri campi di grano e le nostre coltivazioni in campi di cannabis light. Anzi, penso che possiamo sopravvivere anche senza.
Non le avevo da mai voglia di provarla, io ce l'ho qui.
No, light no. La di fa una canna fatta bene, no?
Se devi fare una canna fatela bene, light no. Vabbè, dai, è una battuta.
Ma
secondo
sì.
me si può anche umanizzare. Non è una delle celebri gaffe di Lollobrigida. Non è
una battuta.
È una battuta. Va bene, c'è. Ah, attenzione, il buon Andrew Spannaus. Ma perché io ve lo dico, perché bisognerebbe indagare un pochino di più. Già abbiamo scoperto. È un po' come la questione di Leonardo Manera, Salò, Doberman. No, Doberman, cane lupo chiamato. Andrew Spannaus, in passato arrestato, carcere.
Un'ingiustizia, un complotto nei miei
gli
confronti.
Gli scrive spesso l'agenzia delle entrate.
Ah,
ieri lo ha fermato la Guardia di Finanza.
Ah. La Guardia di Finanza.
Cioè, capite? Voi dovete, come ha detto prima la Fagnani, unire i puntini, seguire il percorso.
Abbiamo parlato in un episodio di That's America, abbiamo parlato dell'interazione con la polizia in America.
Sì,
sai come è successo? Guidavo a Monza e portavo mio figlio. Io esco dalla rotonda vicino allo stadio, per chi conosce Monza, e mi metto subito verso sinistra perché sono due corsie. Sì. E c'è un motivo, perché la gente si ferma per girare a destra e così non... Oh, però c'era la macchina della Guardia di Finanza che appena mi ha visto che mi sono spostato... Mi ha fatto segno di fermarmi.
Ecco.
Ho detto: scappo o mi fermo?
No, come scappo? Cioè, nel senso, a parte che in America se scappi ti ritrovi subito una fucilata.
Mi sono fermato, mi ha chiesto la patente, mi ha chiesto il libretto, eccetera. E vabbè.
E
poi quando è tornato ad aver guardato, io ho chiesto: ma perché mi ha fermato?
Controlli.
No. Lui, ma io ho visto che appena ci ha notati si è spostato.
No.
E poi
un tentativo
detto,
di fuga.
Io ho detto, ma sa che io sono americano.
Scusa, cioè, già la domanda perché mi ha fermato, perché questa cosa è molto americana. Ieri anch'io sono stato fermato dalla polizia locale. Via Melchiorre Gioia.
Allora, i puntini, io.
Via Melchiorre Gioia, sa proprio i cosi con la paletta da lontano, prego, accosti. E questa cosa in America viene considerata una violazione.
Infatti io l'ho detto, perché mi ha fermato? Perché sa, io sono americano, ho detto, in America non mi può fermare così senza motivo. No?
E lui ha detto, lo accertiamo adesso,
lui ha detto,
mi
dai
i documenti
benissimo.
E vediamo
per
se
controllo. Ma sa addirittura cosa mi ha detto, sai?
Cosa?
Ha detto, ma io controlliamo, le persone magari sono delle irregolarità, poi magari ha una macchina che costa troppo rispetto al suo reddito.
Ah, si chiamava ragionier crosta. Si chiamava ragionier
crosta. Una macchina che costa
certo.
troppo rispetto al mio reddito.
Ah.
E pensavo che adesso mi dia l'ISEE, per favore. No, però poi ha detto: beh, per esempio, magari se uno non ha fissa dimora, ha una Ferrari. Ecco.
Che poi avete visto la macchina di Andrew Spannaus. C'è pure la frizione che insomma.
Che non va. Se mi vedete, fa un po' di salti la mia
se
macchina.
Se non corrisponde al reddito, che reddito hai?
E quindi questo mi ha un po' preoccupato. Io sai come ho finito? Ho detto: vabbè, non lo dico a Salvini, gliel'ho detto.
Non lo dico a Salvini.
E mi vuoi
così.
Controllare il mio reddito.
Vabbè. C'è Gianluigi da Udine. Buongiorno Gianluigi.
Sì, buongiorno Milan.
Eccoci.
Buongiorno anche a Spannaus, il nostro buon amico americano. Io volevo chiedere proprio a Spannaus, no? Si parla di sovranità nazionale. Come è stata raggiunta la sovranità nazionale americana?
E con la rivoluzione.
Con la guerra, sì, con la guerra.
No,
sì. La rivoluzione, cosa dell'Italia, ma non con una scelta del popolo.
Beh,
perché se facciamo una scelta del popolo, ad esempio, no? Referendum Catalogna, il popolo ha scelto di essere separato e vuole una nazione sua, non può averla. Scozia, la stessa cosa. I curdi, la stessa cosa. Quindi non è il popolo a decidere la sovranità nazionale,
ma una guerra, lei dice. Cioè,
avete votato in un referendum per monarchia o repubblica.
Quello per monarchia e repubblica, ma non per la sovranità nazionale. Nel 1861 c'è stata una guerra, ci sono state tre guerre di indipendenza, ci sono state le guerre negli Stati Uniti.
Poi lei dice non tutto si ottiene attraverso la cosiddetta sovranità popolare, che poi anche lì referendum, allora bisognerebbe vedere ma chi va a votare, cioè quello che non va a votare, quello che non è, cioè non è che si può rappresentare quando si dice il popolo la percentuale, il 100% della volontà.
La sovranità chiaramente in passato c'era la sovranità del monarca, c'erano diversi tipi di sovranità, di forme di governo. Io sono d'accordissimo che ci vuole una, per quanto possibile, una consultazione democratica. Una repubblica è una cosa diversa.
Gianluigi, ti ha detto, e perché avete fatto il referendum prima di fare la rivoluzione americana?
L'abbiamo fatto il referendum con i fucili, la gente è andata, a combattere, e poi è certo bisognava ratificare.
Oppure quando c'è stata la guerra civile nord-sud, avete fatto un referendum per capire chi ha vinto, oppure avete fatto parlare le armi?
Questa è una parte delle armi, quindi stai proponendo di fare la guerra tra l'Europa e l'Italia?
È l'ascoltatore che giustamente nota la tua incoerenza. L'Europa non si è chiesto per referendum, e in America la guerra civile l'avete risolta per referendum.
La guerra è una cosa diversa rispetto a una scelta politica. I paesi, gli emendamenti della Costituzione, per esempio, non basta che passino per il Parlamento, devono passare per ogni singolo Stato, devono essere approvati.
Ma io sono abbastanza d'accordo con te, però mi piaceva andarti contro insieme a Gianluigi.
Sì.
Andiamo al traffico, che poi ci devi dire un detto, ci detta il detto.
Nessuno, 100 Milan.
Milan, tu, Manera e Spanner, siete tre vermocani.
Giusto, giusto.
Beh, un po' urticante Spannhaus lo è, spica Span.
No, non rida.
L'ho testato l'anno scorso, assicuro che a confronto le velelle e le meduse sono roba da ragazzi.
Va bene, sono le 10:51, siamo all'ultima parte della trasmissione anche per oggi. Il buon Andrew Spannhaus ci vuole
dilettare. Che cos'è oggi? Perché oggi in America
il 3 giugno
è una giornata particolare, 4 giugno. No?
Manca un mese al 4 luglio.
Ecco, sì. Quanto fa 3 più 4?
7.
Ok, allora, oggi è National Repeat Day. National Repeat Day, il giorno in cui si ripetono le cose.
Non è una bella idea, perché alcuni scienziati...
Ma perché si devono ripetere le cose?
Ti spiego perché.
Ma anche
c'è un motivo
parlare,
molto serio.
Nel parlare? Molto serio, molto
ripetiti,
serio.
Ripetiti, sì. Alcuni scienziati credono che siano dei benefici nel ripetere le esperienze. Sì. No, tieni presente, tu hai letto un libro 30 anni fa, ti ricordi tutto?
No, no, quasi
io, ho qualche... Quando conosco quelle persone che si ricordano tutti quelli che
mamma
leggono,
mia,
è una cosa incredibile, in video. C'è un amico Davide, ecco così. Invece, per esempio, io ho letto... proprio ieri qualcuno mi ha parlato di Lord of the Flies, hai presente il libro Signore delle Mosche?
No?
E mi hanno chiesto, e io però non mi ricordo così tutti i dettagli, mi ricordo il concetto generale, e mi sono detto dovrei tornare a rileggerlo. No, qui è arrivata una certa età, tu non è che sei giovanissimo, no?
Certo.
Quindi è arrivata una certa età, forse
il giorno in cui oggi si
sarebbe il caso di ripetere delle cose per rinsaldarle nella tua memoria.
In 24 ore puoi ripeterne due, mezza. Cioè, dovresti
non è che devi ripetere tutte le cose tutto il giorno, devi fare la stessa cosa, ma dopo un po' di anni magari ti conviene rivedere il film, ma il film forse è più facile,
il film,
no.
Sì.
Ma ripetere
però
il libro,
puoi scegliere di rifare o rileggere un libro o rivedere un film, non è che poi passi tutto
ma non
il
tutti
giorno.
I giorni no,
no
un giorno,
tutto
per,
il giorno
per rimarcare il concetto, per rimarcare il concetto
e
per
come
farvelo
si chiama
capire.
Questa cioè questo giorno
National Repeat Day, National Repeat Day.
Ieri invece,
Repeat Day.
Ieri,
ma sai che sì. Anche settimana prossima sarà National Repeat Day.
E beh, giustamente tutti i giorni.
Ripete.
Io credo che tutto quello che ci raccontiamo sono tutte balle.
Ecco, io credo che l'editoriale di Don Antonio Mazzi ogni tanto vada ripetuto, appunto. Mentre appunto. ieri in Italia, sai che giorno era ieri in Italia? Il Tax Freedom Day.
Ah, Tax Freedom Day, il giorno in cui si finisce,
esatto,
di
si finisce
le tasse.
Di pagare per lo Stato. Quindi da oggi, cari ascoltatori, da oggi, 4 giugno, lavorate per voi stessi.
Hai capito?
Oggi dovreste essere felici.
Pagate di tasse. Se l'agenzia delle entrate sta ascoltando, no, non vi darò 50.000 euro per cose
perché
che
perché ti chiedono
che non...
tutti questi soldi?
Ti chiedono
questi
soldi perché that's Italy.
Eccolo lì. Abbiamo già l'Inps. Spiegato, lui paga già le tasse in America, però gliele chiedono anche in Italia. È il National Repeat Tax Day.
Repeat Tax Day. Repeat after me. Pay your taxes.
È il National Repeat Tax Day.
Allora, in questa situazione possiamo dire che con una burocrazia che non sempre funziona bene, siamo up the creek.
Cioè?
Up the creek, sai cosa dire? Up the creek without a paddle.
Cioè sei
in un mare di guai.
In un mare di guai.
Up the creek without a paddle.
Il paddle va bene, il remo. Sì.
Il remo, se tu sei sul fiumiciattolo senza un remo che ti sta... In realtà si dice in un modo un po' più volgare, lo so che Radio 24 voi usate troppe parolacce, quindi no, up shit creek si direbbe, senza without a paddle, without toilet paper. Però,
in un mare di guai.
In un mare di guai. Up the creek, possiamo dire così. Se tu sei sul torrente e non hai modo di uscirne.
E non hai il remo. Va bene, signore e signori, ascoltate le puntate del podcast That's America e noi ci risentiamo, caro Andrew.
Repeat after me.
Sì?
Have a good day.
And the home of the